Buonasera, benvenuti a tutti. Allora, iniziamo il nostro quarto incontro con i personaggi, poi sono dell'Evangelo di Giovanni, credo che sarà predominante. Il professor Infante lo conoscete, abbiamo avuto, è ospite fisso per la Quaresima, no?
Per l'Avvento,
questa volta abbiamo ampliato anche alla Quaresima. Nicodemo è il personaggio che ci presenterà e ci aiuterà a percorrere questo suo cammino di fede, che lo ha visto notturno per poi arrivare fin sotto la croce. Lo ringraziamo per la gentilezza e la pazienza con cui ci aiuta nell'approfondimento della scrittura. Lo ascoltiamo e lasciamo a lui la parola.
Grazie, buonasera. Allora, come ogni volta, è importante, prima di dire delle cose, suggerire anche da dove queste cose si sono, apprese. Ora, un consiglio anche per voi è questo libro di Roberto Vignolo, non so se lo conoscete, è uscito alcuni anni fa, si chiama I personaggi del quarto Evangelo, ed è sicuramente un testo ottimo da consigliare a tutti, serio, approfondito, e basta, così, L'idea di fondo di questo libro è che, ha ispirato e ispira anche il mio dire oggi, è che i personaggi del quarto Evangelo sono sostanzialmente dei personaggi a metà strada tra la storia e il simbolo e la rappresentatività sostanzialmente. Cioè si tratta di persone reali, ma persone che poi dopo sono diventate, all'interno dell'Evangelo di San Giovanni, sono divenute quasi un emblema di un certo tipo di percorso di fede. Un bellissimo articolo di un pastore anglicano di alcuni anni fa, si chiamava Collins, aveva paragonato un po' l'evangelista ad un pastore, ad un parroco, il quale deve presentare alla sua chiesa, alla sua parrocchia, alla sua comunità, deve presentare dei modelli, cioè dei modi possibili di risposta alla proposta di fede di Cristo. Per cui è un invito anche che fa questo parroco, e poi dopo riprende anche Roberto Vignolo, che poi è professore alla Facoltà Teologica di Milano, appunto di vedere questa carrellata di personaggi, e questi personaggi incarnano ciascuno un modo possibile di reagire all'Evangelo, all'annuncio della parola. Ora, in questi primi capitoli, quei capitoli che a volte sulle introduzioni al Vangelo di San Giovanni chiamano da Cana a Cana, e che probabilmente si potrebbero anche riassumere oppure raggruppare sotto il titolo della prima Pasqua sostanzialmente, perché se noi vediamo, già al capitolo 2, subito dopo le nozze di Cana, si parla della Pasqua, della prima Pasqua di Cristo, per cui egli va a Gerusalemme e compie il segno del Tempio. Poi a questa Pasqua si fa ancora riferimento alla fine del capitolo 4, quando c'è Gesù, dopo essere passato attraverso la Samaria, torna in Galilea un'altra volta, e lì in Galilea molta gente lo va ad ascoltare perché hanno visto i segni che egli ha fatto a Gerusalemme. Per cui, è tutto quanto inquadrato questo primo tratto dell'Evangelo sotto la prima Pasqua. All'interno di questa, di questo clima pasquale, vengono presentati alcuni personaggi. Lui, Vignolo, dice tre. Io dico sono quattro, non sono tre. Perché anzitutto c'è il personaggio di Nicodemo, poi abbiamo il personaggio della Samaritana, poi abbiamo il personaggio del funzionario regio del capitolo 4, quello che ha il figlio malato e va a chiedere a Gesù di andare a casa sua per risanarlo. Però si è dimenticato, forse ha pensato di inserirlo altrove, si è dimenticato di Giovanni Battista, che al capitolo terzo, appunto dall'ultima sua testimonianza in favore di Cristo, viene in qualche modo qualificato, definito dall'Evangelista come l'amico dello sposo. E vediamo com'è importante questa definizione anche nel ricostruire il personaggio di Nicodemo e nel definire il suo cammino di fede. Perché per quanto riguarda, arriviamo a Nicodemo, altrimenti diciamo, ci fermiamo troppo sulle generali. No? Il personaggio di Nicodemo, in genere, se voi leggete, perché è un personaggio che vive nel sottofondo della cultura europea, ogni tanto escono romanzi, ogni tanto escono tesi, ogni tanto escono testi, ma anche alcuni detti, anche nella politica spesso si parla di un atteggiamento alla Nicodemo, cioè uno che ha paura, per cui fa le cose di notte, di nascosto, eccetera. Io dico povero Nicodemo, e povero Vangelo di San Giovanni, insomma. Perché se c'è un personaggio che nel Vangelo di San Giovanni non è assolutamente fisso, e in qualche modo sempre uguale a se stesso, è proprio il personaggio di Nicodemo. Perché Nicodemo compare nel Vangelo tre volte esplicitamente. Una al capitolo terzo, uno poi al capitolo settimo, alla fine del capitolo settimo, e l'altra volta subito dopo la morte di Cristo. Quindi siamo all'atto della sepoltura di Cristo, all'atto della sepoltura, oppure, come qualcuno preferirebbe dire, dell'ingresso dello sposo nel talamo nuziale. Allora, vediamo un poco di esaminare, diciamo, questi tre brani. Non li leggiamo tutti, perché altrimenti, fidatevi, se avete la Bibbia, diciamo così, potete prendere il capitolo terzo, i versetti 1, e poi non vi so dire fin dove. Perché in pratica c'è chi dice che questo dialogo con Nicodemo finisce al capitolo al versetto decimo, chi dice che va avanti fino al versetto 21, non si sa esattamente, perché l'Evangelista compone questi dialoghi e poi dopo, come avviene abitualmente nel Vangelo di San Giovanni, egli dimentica il personaggio per fare un annuncio cherigmatico. Cioè, infatti, il Vangelo che si legge oggi, che si è letto in questa domenica, è esattamente il discorso cherigmatico che è intimamente legato all'episodio di Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo figlio. È esattamente il prosieguo. Ora, c'è chi facendo l'esegesi, faccio il nome di Bultmann, Schnackenburg, eccetera, che si disperano nel tentativo di definire fin qui è la fonte, poi dopo è l'Evangelista. Diciamo che cediamo le armi e non entriamo proprio in questo discorso, perché non ci porta a nulla sostanzialmente, ci porta a elaborare ipotesi su ipotesi difficilmente verificabili. Se fossero state già definite delle teorie, diciamo, non ci sarebbero discussioni. Il fatto che si discuta ancora vuol dire che certezze non ce ne sono. Allora, il brano incomincia: «En de anthropos ecton farisaion, Nicodemos onom auto». Cioè, incomincia con un imperfetto il testo, no? Forse lo leggiamo pure in italiano. Allora, vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo. è già una versione un po', diciamo così, infedele, perché si è dimenticato quel de, che in greco è molto importante perché indica una differenza da quello che è stato enunciato in precedenza. Ora, di che cosa si parla? Nei versetti 23 e 24, 25 del capitolo 2 c'è una specie di sommario, subito dopo l'episodio della cacciata, diciamo, dei venditori dal Tempio, si parla che in Gerusalemme c'erano molti giudei venuti per la festa di Pasqua, naturalmente, e molti credevano nel suo nome, vedendo i segni che egli compiva. Quindi c'è già un accenno, cioè già questo si contrappone un poco all'intervento precedente, perché qui, nel Vangelo di San Giovanni, quando Gesù Cristo fa quell'azione dimostrativa, perché non è che possa cacciare tutti, insomma, chi gli si contrappone non sono i capi del Tempio, non è il sommo sacerdote, sono questi oi iudaioi. Questo termine è molto vago, che ha vari significati nel Vangelo di San Giovanni. Ora, accanto a questi che gli sono andati subito a dire, ne, ma con quale autorità fai queste cose? Qui invece vengono presentati altri iudaioi, altri giudei, i quali invece credono in lui, vedendo i segni che egli compie. Cioè, quindi, i segni hanno funzionato sostanzialmente in positivo, facendo sì che alcuni di questi si accostino, abbiano, possiamo dire, un badulume, un inizio di fede. Gesù però non si fidava di loro, perché egli conosceva tutti e sapeva che cosa c'è nel cuore di ogni uomo. Quindi è probabilmente, già con questo l'Evangelista dice, si tratta di una fede non piena, si tratta ancora di, così, di pura curiosità, sostanzialmente. Poi il capitolo terzo, voi sapete che i capitoli, le divisioni, i capitoli, i versetti sono qualcosa che abbiamo messo noi, non esisteva nel testo, per cui è strettamente collegato. Ha parlato di Gesù che non si fida di che cosa c'è nel cuore dell'uomo, e poi dice, en de antropos, c'era però. Questo è importante, perché cioè vuol dire che l'Evangelista ci presenta questo Nicodemo già come un uomo che ha un atteggiamento differente da quello di questi altri qui. Quindi c'era un uomo, però, a differenza di questi, del gruppo dei farisei, di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Quindi lo definisce per bene, insomma. Cioè si tratta di uno appartenente ad una delle aireseis, come dice Giuseppe Flavio, cioè uno dei gruppi che esistevano a quel tempo in Palestina. Questo gruppo dei farisei, al tempo di Cristo, non era così importante come lo sarà al tempo dell'Evangelista. Probabilmente l'Evangelista scrive dopo che è stata distrutta Gerusalemme, almeno la fase di composizione finale di questo Evangelo, anche se io credo che l'Evangelo esistesse già prima della distruzione di Gerusalemme. Però i ritocchi che ha portato l'Evangelista nella redazione, o almeno il redattore finale, diciamo come preferite, insomma, no? In qualche modo ha fatto sì che, diciamo, questo testo che esisteva già acquistasse una veste nuova, venissero introdotte delle misure, dei personaggi, degli aspetti che non esistevano prima. I farisei quindi non avevano tutta l'importanza che avranno in seguito, però lui viene definito come uno appartenente a questo gruppo. Ora, questo gruppo, nonostante quello che noi e tutti i predicatori possono dire contro i farisei, erano delle persone per bene, Questo è bene dirlo. Gesù Cristo, qualcuno ha detto, se noi lo dovessimo inserire in uno dei gruppi esistenti al suo tempo, certamente lo dovremmo inserire in questo gruppo qui, perché è quello che ha più punti in comune con il suo Evangelo. Gesù Cristo si scaglia contro di loro, ma si scaglia non per quello che dicono, ma per la loro ipocrisia. Vi ricordate che spesso questi maestri vengono additati appunto come non sono lontani dal regno di Dio. Quindi è una persona per bene, ligia alla legge, in tutto e per tutto, fino in fondo. Ora, si chiama Nicodemo, qui qualcuno gioca sul nome, dice è un nome simbolico, può anche darsi, ma certamente era un nome esistente a quel tempo e anche diffuso fra gli ebrei. È un nome greco. È uno dei capi, Archon ton Iudaion. Uno dei capi vuol dire probabilmente che appartiene al Sinedrio, cioè uno dei capi veramente che contano all'interno di Gerusalemme, di questo popolo. Quindi si tratta non di una personalità di secondo piano, si tratta di una persona di rilievo che è in grado di difendere Gesù Cristo, lo vedremo al capitolo 7, di fronte a tutto il Sinedrio. Quindi non si tratta di un personaggio di spalla, ma di un personaggio, diciamo, di rilievo e di una certa importanza anche. Egli venne da lui di notte. Qui molti anche caricano molto questo aspetto della notte. Cioè la notte compare nel Vangelo di San Giovanni, compare in contesti a volte molto, molto, diciamo così, tristi, tragici per Gesù Cristo stesso. Noi leggeremo la Passione a breve di San Giovanni, quando Giuda prende il boccone ed esce fuori, l'Evangelista dice, ed era notte. Ora, qui probabilmente non bisogna calcare eccessivamente l'accento su un aspetto simbolico, perché nella notte non si può operare il bene, per cui operate di giorno, dice Gesù Cristo ai discepoli nell'episodio del cieco nato. Probabilmente è effettivamente un riferimento alla notte, ad un contesto, diciamo così, notturno. Il contesto notturno era abbastanza favorevole proprio per il gruppo dei farisei, perché essi ritenevano che le migliori ore per studiare la Torah era la notte. Per cui può avere anche questo aspetto positivo. Comunque, in genere, l'interpretazione che si dà è che questo Nicodemo vada a lui di notte perché è timoroso. Cioè, c'è un qualcosa che lo accomunerebbe a Giuseppe di Arimatea. Se noi prendiamo il brano appunto della sepoltura di Cristo, 19:38, dopo queste cose, Giuseppe di Arimatea, che era uno dei discepoli di Gesù Cristo, ma di nascosto, per paura dei giudei, questa paura si spiega con un altro brano in 12:42, quando si dice che, nonostante molti non abbiano creduto in lui, tuttavia però, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo riconoscevano apertamente per non essere espulsi dalla aposinagogos, usa questo termine, difficilmente traducibile, perché tradurlo, essere espulso dalla casa di preghiera, sinagoga, eccetera, sembra eccessivo, insomma, perché al tempo di Cristo sicuramente non esisteva questa misura. In qualche modo, però, indica un certo ostracismo. Allora possiamo forse già intuire dove l'Evangelista vuole andare a parare presentandoci il personaggio di Nicodemo. Cioè, perché poi è importante, lui a chi sta dicendo queste cose, a chi sta parlando di Nicodemo? Il tempo in cui si presume che sia stata redatta l'ultima fase di questo Evangelo è sicuramente un tempo posteriore alla morte del discepolo amato. Ricordate il capitolo 21, in cui si fa riferimento appunto alla morte, cioè ormai il Vangelo, diciamo così, il discepolo prediletto, che è il testimone dell'Evangelo, è morto, per cui la fase, la redazione ultima, è stata fatta da altri. Per cui è possibile che sia, come dicono gli esegeti, gli interpreti, in genere si pone questo Vangelo verso il 100, il 110. Io non sono molto d'accordo, io credo che sia stato scritto anche prima. Non andrei così lontano nel tempo, perché se ci riflettete bene, se conoscete un po' il Vangelo di San Giovanni, non esistono delle motivazioni valide per dire che è stato scritto molto tardi, se non che è il Vangelo in cui c'è la teologia più elevata. E vabbè, la teologia, perché la teologia elevata di San Paolo mica ha avuto bisogno di altri 60 anni. Cioè Paolo ha finito di scrivere alla fine degli anni 50 e già ha una teologia elevatissima, per cui non è un motivo valido per dire che per forza è stato scritto tardi, insomma. Comunque, ritorniamo a noi. Probabilmente l'Evangelista scrive per delle persone che stanno vivendo questo dramma, tra virgolette. Cioè, il dramma di essere cacciati via, di essere estromessi, di essere in qualche modo allontanati dalle comunità ebraiche, loro malgrado, perché loro si sentono ebrei. Cioè, i discepoli di Gesù di Nazareth sono ebrei, tutti ebrei ancora, non sono usciti dal mondo ebraico. Altrimenti non si spiega tutto questo amore per l'ebraismo nel Vangelo di San Giovanni. Questo Evangelo ha avuto e continua ad avere una sorte molto triste, viene accusato di essere l'Evangelo più antigiudaico che esista. E io non capisco il perché. Soltanto perché al capitolo 8 egli dice ai giudei con cui, diciamo così, dibatte: voi avete per padre il diavolo. Ma anche loro gli hanno detto: tu sei peggio di un samaritano, insomma. Cioè, si tratta di una discussione, diciamo, alla pari sostanzialmente. Non si capisce perché questo Vangelo dovrebbe essere antigiudaico. Anche perché è il Vangelo in cui c'è l'affermazione più netta, più chiara. La salvezza viene dai giudei. E ricordate che al tempo di Hitler, in alcuni land della Germania, questo versetto lo hanno tolto dal Vangelo. Non si leggeva più. Perché era una messa in crisi di tutta quanta la politica hitleriana nei confronti degli ebrei. Per cui allora diciamo che si tratta di una polemica intraebraica sostanzialmente, cioè di persone che hanno riconosciuto che Gesù è il Messia e altri, la maggioranza, che dicono: voi siete dei pazzi. Per cui allora molti che vorrebbero aderire hanno paura. Allora l'Evangelista gli presenta una serie di personaggi. Il più importante di questi è Nicodemo, l'altro sarà Giuseppe di Arimatea. C'è persone che partono forse da una situazione che è simile a quella loro, a quella degli ascoltatori, a quelli della comunità di San Giovanni. Però l'Evangelista mostra come si possa fare un cammino che li porta poi all'emanciparsi da questo terrore, timore, paure, eccetera, ed uscire fuori allo scoperto con con un atto di fede, chiaro. Allora, questo signore va di notte e fa un'affermazione bellissima. Dice, Rabbi, oidamen, noi sappiamo, noi riconosciamo che tu sei venuto da Dio come maestro. Nessuno, infatti, può compiere i segni che tu compi se Dio non fosse con lui. Cioè, tutto il discorso dei segni del Vangelo di San Giovanni, Nicodemo lo ha afferrato. Cioè, i segni a questo servono. I segni non sono la manifestazione di portenti che devono suscitare la meraviglia, lo stupore, basta. Cioè, i segni servono, lo dice l'Evangelista stesso, lo dice Gesù Cristo stesso, i segni servono a far porre un interrogativo. Cioè, da dove viene? Tutte le discussioni che poi Gesù farà, soprattutto al capitolo 7, al capitolo 8, eccetera, riguarda questo fatto. Cioè, voi vedete i segni e fate finta che non ci siano. Ricordate l'episodio del il cieco nato? Cioè, il quale cieco non sa più che cosa dire. Dice, ma come ve lo devo dire? Io non ci vedevo. Questi, pur di negare che è avvenuto un qualcosa, osano addirittura mettere in dubbio il fatto che lui fosse cieco. Dice, no, tu non eri cieco, sei un imbroglione. Ma dice, ma come ve lo devo dire? Cioè, chi è cieco vede, chi invece non lo è, si acceca. Ma la motivazione di fondo sta proprio in questo discorso che è enigmatico. Cioè, chi non vuole riconoscere, chi non vuole venire alla luce, è perché le sue opere sono malvagie. Allora, fin quando rimane nella notte, se io mi sono macchiato il vestito, se sto nella notte, non si vede che il mio vestito è sporco. Se invece mi accosto ad una fonte di luce, si vede che io ho il vestito sporco, che io sono cattivo dentro. Allora, quindi, qui si tratta di questo, non si tratta... E qui non si fa il discorso degli ebrei, guardate. Io non mi stanco mai di dirlo. Pure nel prologo, no? Ricordate, venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. I suoi non sono gli ebrei. Assolutamente. I suoi sono il mondo. Perché fino a questo momento ha parlato della creazione di tutto ciò che esiste. Quindi non si tratta di demonizzare alcuni, per cui subito poi dopo la polemica patristica, l'apologetica, eccetera, ha dipinto quelli sono e noi siamo i buoni, benedicons. Cioè, i suoi sono tutti quanti gli uomini. Allora, la luce splende nelle tenebre, splende nella notte. Allora, Nicodemo è uno che incomincia a fare un cammino di notte e afferma, tu sei un maestro. Quello che manca a Nicodemo è manca un articolo. Dice, tu sei venuto come maestro, ma Gesù non è un maestro. Ma Nicodemo lo farà il cammino ancora, arriverà a dirlo. Però adesso... Cioè, egli già ha fatto un primo passo importante. Cioè, non è rimasto come gli altri abitanti di Gerusalemme, i quali si sono lasciati incantare dai segni e hanno avuto questo inizio di fede. No, lui è andato oltre. Tu sei venuto da Dio. Quindi la tua origine è da Dio. E questo, ricordate, sarà sempre lo stesso discorso che si farà sempre nei capitoli centrali. Nessuno, che fa queste cose, ricordate il cieco che cosa dice? Cioè non si è mai visto che uno che non viene da Dio apre gli occhi a un cieco nato. È sempre questo diciamo, l'argomento di fondo, da dove viene? Allora i segni dimostrano che egli viene da Dio. Però Questo non basta. E Gesù Cristo come un maestro sostanzialmente, come è stato definito, come Socrate un po'. Ha un po' la pedagogia socratica, maieutica. Cerca di farlo, di fargli fare il salto. E dice, in verità ti dico, se non si rinasce dall'alto, non si può vedere il regno di Dio. E Nicodemo gli risponde, ma come può un uomo rinascere se è già vecchio? Non si può entrare un'altra volta nel ventre della madre e rinascere. Gesù gli risponde, in verità ti dico, se uno non nasce dall'acqua e dallo spirito, non può entrare nel regno di Dio. È l'unico passo nel Vangelo di San Giovanni in cui si parla del regno di Dio qui. Non ritornerà più questo discorso. Ora, però, più che sul regno di Dio, io, perché del regno si parlerà del regno, ma non del regno di Dio. Si parlerà durante il processo romano di Gesù che è il re e che il suo regno non è di questo mondo. Qui però si parla del regno di Dio. Però ho detto, il termine su cui ci dobbiamo soffermare non è tanto il regno di Dio, ma è il termine nascere, essere generati, il verbo gennao. La prima volta in cui ricorre questo termine è il capitolo primo, nel prologo. Ed è alla luce di questa ricorrenza che si comprende anche il brano. Cioè, non basta quella fede iniziale che Nicodemo esprime, tu sei venuto, tu vieni da parte di Dio come maestro. Gesù Cristo dice, ma bisogna andare oltre, bisogna entrare nel regno, e per entrare nel regno di Dio bisogna essere generati dall'acqua e dallo spirito. Ora, se andiamo a leggere appunto il prologo, i versetti 11-13, venne tra i suoi, come dicevamo prima, e i suoi non lo hanno accolto, non lo hanno ricevuto. Quanti però lo hanno accolto, ha dato loro, una costruzione pendente un po', no? A quanti noi traduciamo in genere, lo hanno accolto, ha dato loro il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali, vedete un poco, non dai sangui, né dalla volontà della carne, né dal volere dell'uomo, ma da Dio sono stati generati. Cioè, non basta quindi così credere che Gesù sia venuto dall'alto, bisogna andare avanti. Bisogna procedere oltre e bisogna rinascere per essere figli di Dio. Cioè bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Cioè bisogna fare appunto il passo della fede, altrimenti si rimane chiusi in una fede così iniziale, ma ancora allo stato embrionale. Bisogna andare avanti. Soltanto in questo modo si realizza la missione di Cristo, perché Gesù Cristo è venuto nel mondo perché tutti quanti gli uomini diventino figli di Dio. Gli uomini che sono nati dal potere della carne, dal volere dell'uomo, eccetera, devono diventare figli di Dio. La missione di Cristo è esattamente questa. Per questo poi il discorso cherigmatico che incomincia, perché Nicodemo non ci capisce più niente alla fine. Dice, ma com'è possibile questo? Post diunatai tauta genestai. E Gesù Cristo gli risponde, il povero Nicodemo le prende un po' da tutti quanti, pur essendo uno dei maestri farisei, pur essendo uno dei capi, Gesù Cristo gli dice, tu sei il maestro di Israele e non capisci, non conosci queste cose. E noi non sappiamo, cioè l'Evangelista non dice più quale sia la risposta di Nicodemo. Ce lo lascia lì, in sospeso un po'. Cioè, lui ha fatto un passo, anzi ne ha fatto più di uno perché di notte è andato, per cui ha rotto già un po' con il suo ambiente, anche se in maniera così piuttosto velata. Ha detto che Gesù Cristo viene da parte di Dio per i segni che compie, cioè riconosce nei segni il chiaro, diciamo così, la chiara provenienza di Cristo. Egli non è un peccatore, come diranno gli altri. Egli è uno che viene da parte di Dio, come un maestro. Ora deve fare un cammino ancora. Però l'Evangelista, ho detto, lo lascia lì. E noi non dobbiamo lasciarlo lì, perché altrimenti ne faremo una mezza figura. Cioè bisogna andare avanti, bisogna andare al capitolo settimo. Siamo nel contesto di un'altra festa. Sì, un'altra volta potremmo parlare delle feste, insomma. Oh, allora, siamo nel contesto di un'altra festa. Ecco perché io dico sempre, come si può dire che questo evangelista è contro gli ebrei? Cioè, è l'evangelista che ha meglio valorizzato il mondo ebraico, il mondo religioso ebraico. Cioè, Gesù Cristo, se ci fate caso, se fate attenzione, la maggior parte del tempo della sua vita pubblica la trascorre nel Tempio. Sinagoga esce solo una volta. Il discorso del pane che gli fa in occasione della seconda Pasqua a Cafarnao. Altrimenti egli sta sempre nel Tempio a insegnare. Qui siamo non più nella festa di Pasqua, siamo nella festa di Sukkot, di Schenopegia. Questa festa in cui, ricordate, gli ebrei ricordavano il cammino di 40 anni nel deserto e le tende sotto cui loro avevano abitato. Anche se la festa è molto più antica, sono gli ebrei che hanno dato questo significato. Ora, diciamo così, Gesù Cristo insegna nel Tempio e le persone si chiedono, guardate, è tutto un succedersi di personaggi, è bello questo Vangelo perché fa entrare in gioco le persone, i vari gruppi. Che cosa ne dite? Verrà? Ma chi lo ascolta? Chi non lo ascolta? Ma è un demonio? È un imbroglione? Cioè, sono rappresentate tutte quante le posizioni che erano possibili di fronte a questo rivelatore. Ed egli nel contesto, nel giorno più solenne di questa festa, fa l'annuncio dello Spirito. Ricordate, nel giorno più solenne della festa, ecco qua. Che cosa dice? Egli insegnando, stando in piedi, versetto 37, se qualcuno ha sete venga a me e beva. Il contesto è quello della libagione dell'acqua. Uno dei momenti solenni di questa festa era una processione che i sacerdoti del Tempio facevano alla piscina di Siloe, dove poi Gesù manderà il cieco nato a lavarsi gli occhi, e poi ritornando libavano, offrivano a Dio quest'acqua e la versavano sull'altare. Quest'acqua poi sgorgava al di fuori del Tempio e, diciamo così, alla luce delle antiche profezie sia di Ezechiele ma soprattutto di Zaccaria, che parlava appunto del giorno del Signore in cui il Messia sarebbe apparso sul Monte degli Ulivi e una fonte sarebbe sgorgata dal Tempio e avrebbe risanato il Mar Morto, il Mare Mediterraneo, eccetera, che sarebbero diventati un giardino. Allora, dopo aver detto questo, riferendosi allo Spirito che i credenti avrebbero ricevuto, allora si crea una grande divisione in mezzo al popolo, si parla sempre di uno scisma. Non nel senso cristiano, ma nel senso di una divisione. Cioè alcuni la pensano in un modo e altri la pensano in un altro. Poi che cosa fanno le autorità? Mandano delle guardie. mandano delle guardie ad arrestarlo, sta nel Tempio, mandano le guardie del Tempio, dice quale migliore occasione per arrestarlo. Però che cosa avviene? Leggiamolo in italiano, che forse è meglio. Allora, all'udire queste parole, andiamo più avanti, leggiamo questo. Costui è davvero il profeta, altri dicevano, costui è il Cristo, altri invece dicevano, il Cristo viene forse dalla Galilea. Non dice la scrittura, dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide verrà il Cristo. E fra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani sopra di lui. Le guardie tornarono, quindi, dai capi dei sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro, perché non lo avete condotto qui, perché non lo avete arrestato? Risposero le guardie, mai un uomo ha parlato così. È importante questo fatto, perché il verbo laleo, udepote elalesen utos anthropos, il verbo, diciamo, questo verbo greco che significa parlare, dire, San Giovanni lo utilizza la maggior parte delle volte con il significato di parlare rivelativo. Cioè, nessuno mai ha detto, ha rivelato le cose che rivela lui. Quindi è un verbo importante. Ma i farisei replicarono loro, vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Qui c'è una ironia terribile dell'evangelista, perché nell'attimo in cui sta dicendo questo, egli sta presentando il personaggio di Nicodemo un'altra volta. Cioè i capi pensano che nessuno di loro, dice voi siete ignoranti, ecco perché vi fate infinocchiare da quest'uomo, nessuno dei capi lo riconoscerebbe, ma questa gente che non conosce la legge, maledetta, ironia su ironia, cioè loro accusano il popolo, che era una delle accuse che i farisei, ecco perché si sentivano in qualche modo privilegiati loro, perché loro conoscevano la legge, conoscevano tutti e 618 quando erano i precetti della legge, 613, invece il popolo che non sapeva né leggere né scrivere, non li sapeva manco, per cui era già peccatore, ipso facto. Per cui questa gente è maledetta perché non conosce la legge. L'ironia in che cosa consiste? Nel fatto che loro, facendo quello che stanno facendo, non osservano la legge. Cioè il discorso è sull'osservanza della legge. E infatti Nicodemo interviene. Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù, vedete come l'evangelista ci tiene a tirare le fila, insomma, non è che l'ho abbandonato là, ed era uno di loro, è forte il fatto, cioè non è uno, ha detto prima, uno dei farisei, uno dei capi, la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa, si appella proprio a una norma del Deuteronomio, in cui si dice che prima di condannare qualcuno bisogna ascoltarlo, bisogna sentire quello che egli dice. Mi pare che sia 1.17. Leggilo un po', vediamo un po' se l'hai trovato.
In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici. Ascoltate le cause dei vostri fratelli e decidete con giustizia fra un uomo e suo fratello o lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande.
Cioè, non si può condannare qualcuno prima di averlo ascoltato. Però la cosa, il verbo che adopera l'evangelista, cioè appunto ha parlato della parola che si rivela di Cristo, no? Nessuno ha mai parlato come lui. Ora, l'atteggiamento che si deve avere nei confronti di questo parlare, di questa rivelazione di Cristo, è quella dell'ascolto, non quello di andare a sindacare subito, questo è giusto, questo è sbagliato. Ascolta, che poi è l'antico comandamento del Deuteronomio. Ascolta Israele, non si può condannare. Cioè, per cui vedete che non si tratta di un avercela con i farisei o di avercela con gli ebrei, assolutamente no. Cioè, si tratta di riportare la legge alla sua integrità sostanzialmente, alla sua purezza. Cioè, bisogna seguire la legge, non bisogna andare contro la legge. Gesù Cristo non si è mai messo contro la legge. Quindi la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa? Però riguardo al personaggio Nicodemo dobbiamo notare alcune cose già. Cioè, egli la prima volta che è stata ricordata qui è andato da Gesù Cristo e ha parlato dei segni. Cioè, tu sei un maestro, tu sei un uomo venuto da Dio. Perché nessuno può fare i segni. E Gesù Cristo ha avuto modo al funzionario regio, se vi ricordate, proprio al capitolo 4, di rimproverare questo atteggiamento, questa sete di vedere i segni. Dice, ma voi proprio volete, se non vedete i segni non volete credere, non credete. Cioè i segni sono importanti, ma non è che senza dei segni poi dopo non si possa andare a Dio. Esiste un altro modo per arrivare a Dio, ed è l'ascolto della parola. Quindi Nicodemo ha fatto un passo avanti. Quindi, a parte il fatto che prende le difese di Cristo apertamente, cioè non è più di notte adesso, adesso è giorno, è il pieno della festa, e c'è tanta gente ormai, ci sono i capi, ed egli da solo osa sfidare il Sinedrio. Cioè dicendo, noi non possiamo condannare nessuno se prima non lo abbiamo ascoltato. Il termine ascoltare ha una valenza molto profonda nel Vangelo di San Giovanni, perché ascoltare non è soltanto sentire, ascoltare vuol dire dare la propria adesione, credere, ubbidire. Non si tratta semplicemente di un sentire qualsiasi. E qui ancora una volta, purtroppo, per il povero Nicodemo, viene un'altra volta il rimprovero. Gli risposero dicendo, se fossi anche tu della Galilea, che parteggi per lui sostanzialmente. Ricordate prima che cosa hanno detto? Tra la folla, una delle voci dice, il Messia non viene dalla Galilea, è scritto che deve venire da Betlemme, dal paese di Davide. Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta, che è un'altra falsità anche, lo dice la stessa Bibbia diverse volte. Cioè i profeti sono sorti ovunque, anche dalla Galilea, per cui non c'è di per sé qualcosa che impedisca che un profeta possa venire anche da Nazaret. E qui il povero Nicodemo riceve l'invito, studi. Gesù Cristo lo rimprovera e dice, ma come, tu sei maestro in Israele e non capisci queste cose. Ora i suoi colleghi dice, ma tu non conosci la Bibbia, studi e vedrai che... E invece Nicodemo probabilmente la conosce meglio di loro. Però anche questo piccolo intervento, vedete, un po' serve all'Evangelista a rompere l'impressione che Gesù Cristo si trovi di fronte a un fronte compatto contro di lui. L'Evangelista, guardate, io l'ho notato continuamente, dice, ma alcuni credettero, Cioè, nonostante ci sia l'opposizione dei capi, tra il popolo non c'è questa opposizione, non è una massa di persone, una massa di popolo che lo rifiuta. No, c'è una discussione, si discute. viene da Dio, non viene da Dio, chi è che fa queste cose, chi è che le può fare, ma non c'è una chiusura netta. Una chiusura netta sembra esserci soltanto da parte dei cosiddetti capi dei sacerdoti, che noi nelle nostre Bibbie in genere traduciamo i sommi sacerdoti, che ci dà un'idea sbagliata, perché il sommo sacerdote è uno solo, insomma. I capi dei sacerdoti invece rende meglio l'idea, perché si tratta di dei capi, cioè non tutti i sacerdoti, ma dei responsabili, perché c'era uno dei sacerdoti che era responsabile del tempio, chi dell'economia, chi del culto, cioè si tratta dei capi in testa, potremmo dire, insomma, in qualche modo. Eppure tra i capi c'è qualcuno che dissente. Non è che tutto il Sinedrio, perché altrimenti il capitolo 12, ricordate, perché quello è un capitolo, diciamo così, una nota importante proprio, perché viene immediatamente dopo che anche il Vangelo di San Giovanni cita il brano di Isaia, alla fine del capitolo 12, che rappresenta la seconda conclusione del ministero pubblico di Cristo. Una prima conclusione sta alla fine del capitolo decimo. Alla fine del capitolo decimo c'è proprio l'Evangelista, ce lo dice esplicitamente: ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Cioè vuol dire che è incominciato con Giovanni Battista e termina con la menzione di Giovanni Battista. Poi in mezzo, tra il ministero pubblico e l'inizio poi della Pasqua, l'Evangelista inserisce i capitoli 11 e 12, che sono i capitoli di Lazzaro, che in qualche modo sono come la proiezione anticipata, sostanzialmente, il contrario del flashback, non so come si dica, cioè di quello che avverrà a Cristo, una morte, una unzione ed una... Ed una resurrezione, sostanzialmente, cioè il destino di Lazzaro anticipa quello che sarà il destino di Cristo. Anche qui c'è, ricordate, c'è una unzione, vabbè, ok. Allora, alla fine del capitolo 12, dove c'è stato l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, c'è stata la decisione, guardate, nel Vangelo di San Giovanni noi non troveremo il processo ebraico. Mentre i sinottici parlano di una riunione o notturna o diurna, oppure diurna e notturna, di un sinedrio che si raduna per decidere della sorte di Cristo, il Vangelo di San Giovanni non lo riporta. Riporterà semplicemente un'audizione nella notte in cui Gesù viene arrestato di fronte ad Anna. E basta. Non c'è, non narra di questo sinedrio che si raduna. E secondo me storicamente è molto meglio il Vangelo di San Giovanni. Perché gli ebrei nella notte di Pasqua non radunavano il sinedrio, assolutamente. Cioè l'andamento degli eventi si spiega molto meglio con l'andamento del Vangelo di San Giovanni. Cioè i sinottici, che in genere i liberali, gli storici, da von Arnach in poi, pensavano che fossero i più storici, hanno dovuto concentrare tutto nel giro di un solo anno, per cui hanno in qualche modo fatto molta violenza anche alla successione degli eventi. La successione degli eventi invece si spiega molto meglio secondo il Vangelo di San Giovanni. Ora, la decisione di mettere a morte Gesù Cristo viene presa nel capitolo undecimo. Cioè, dopo la morte di Lazzaro, dopo la resurrezione di Lazzaro, che cosa avviene? Che molti giudei, ecco qua, al versetto 11-45, molti dei giudei, ecco perché dicevo, il fronte di questi oiudaioi non è mai compatto contro Cristo. Molti dei giudei che erano venuti da Maria a fare le condoglianze, eccetera, eccetera, no? Alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Però alcuni di loro, che evidentemente non avevano creduto, andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro, vi ricordate, no? Voi non capite nulla, non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Questo è l'assemblea, l'incontro in cui il Sinedrio decide la morte di Cristo. Non quello che viene poi dopo, nella notte di Pasqua, che sarebbe quantomeno improbabile. Allora, alla fine del capitolo 12, l'Evangelista vuole riportare quel brano che tradizionalmente già i sinottici avevano adoperato per spiegare il rifiuto di Israele, e che è sempre il brano di Isaia, il brano della vocazione di Isaia, il capitolo 6. Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola, e la forza del Signore a chi è stata rivelata? Per questo non potevano credere. Cioè, sembra quasi che l'Evangelista voglia introdurre una nota di scusa, di giustificazione. Essi non potevano credere, perché si compisse una parola del profeta Isaia, eccetera. Allora, quindi, dopo che termina il ministero pubblico, abbiamo l'inizio della passione. Non ci soffermiamo molto su questo perché sarete impegnati nella riflessione nei prossimi giorni. Andiamo all'ultima apparizione di Nicodemo. Allora, parlare di Nicodemo vuol dire un po' introdurre la questione della passione e della morte di Cristo, in cui l'Evangelista presenta dei quadri fortemente in contrasto fra di loro. Ci fermiamo solo su alcuni. Dopo che il prefetto di Roma, Ponzio Pilato, decide sostanzialmente di accogliere le richieste dei capi che gliel'hanno presentato, questo processo strano che poi si svolge, cioè sembra l'opera dei pupi un po', cioè è una macchietta sostanzialmente, se ci riflettete, perché i capi glielo portano il mattino del giorno della parascele. Loro la sera di quel giorno devono mangiare la Pasqua. Allora non vogliono entrare nel palazzo di Ponzio Pilato, perché loro pensano che entrando nella casa si possono in qualche modo contaminare e poi non potranno mangiare più la Pasqua. Perché non entrano? Qualcuno ipotizza che, cioè, non è che gli ebrei non entrassero chissà per quale ragione, ma si riteneva, giustamente o falsamente, che i pagani seppellissero sotto le case o nelle immediate vicinanze delle case, seppellissero gli aborti. Per cui la sepoltura un po' di questi di questi infanti uccisi, insomma, o morti di morte naturale, contaminasse un poco le case, per cui questi si rifiutavano di entrare. E siccome si tratta di sacerdoti, eccetera, essi non avrebbero potuto, entrando nella casa, nella sua casa, nella sua dimora, non avrebbero, diciamo così, potuto né partecipare alla immolazione degli agnelli che si faceva nel Tempio a partire dall'ora sesta. Secondo la legge antica dell'Esodo, l'agnello doveva essere immolato al tramonto del sole. Ma questa regola è valsa fin quando gli ebrei, ogni capo famiglia, immolava il proprio agnello. Da quando poi si centralizzò il culto in Gerusalemme, per cui a Gerusalemme arrivavano centinaia di migliaia di agnelli, allora Giuseppe Flavio dà una cifra che sembra veramente eccessiva, e secondo me lo è eccessiva, perché egli parla che nella grande Pasqua, quella che precede poi la distruzione del Tempio, si trovarono 600.000 rognoni di agnello. 600.000 rognoni di agnello vuol dire che erano stati uccisi 300.000 agnelli. Ora, se fate il calcolo che un gruppo familiare per mangiare l'agnello deve essere di 10 persone all'incirca, fate il calcolo, 300.000 per 10, arriviamo a una cifra spropositata, arriviamo a 3 milioni di ebrei, che non erano nemmeno tutti gli ebrei che vivevano in Palestina, quindi si tratta di una cifra un po' inverosimile. Però certamente a Gerusalemme c'erano, almeno in occasione della Pasqua, Geremias fa il calcolo di un 120.000 persone in occasione della Pasqua. In genere gli abitanti erano tra i 20 e i 30.000. In occasione della Pasqua, per tutto il pellegrinaggio, eccetera, si arrivava intorno ai 120.000. Allora, per uccidere tutti questi agnelli, perché poi non potevano essere immolati nelle case, dovevano essere immolati al tempio. Continuavano a immolarli i capofamiglia, però lo si faceva davanti ai preti, che dovevano controllare il rito che facevano le persone. Allora, quindi, per poter partecipare a questo e poi poter mangiare la Pasqua, essi dicono a Ponzio Pilato: esci tu fuori, non entriamo noi. Per cui il processo di Cristo si fa con queste scene, sostanzialmente, che si susseguono. Per cui è anche facile poi seguire il racconto. Pilato che esce e che entra. Quando poi alla fine si decide di abbandonarlo alle loro richieste, incomincia la scena o le scene della passione e della crocifissione di Cristo. Ora, che cosa abbiamo? Abbiamo sotto la croce di Cristo già due scene, una contrapposta all'altra. Abbiamo, da una parte ci sono i soldati sono quattro, non pensate a una truppa immensa, insomma, erano quattro. Ora, questi quattro soldati si spartiscono le vesti di Cristo, poi arrivano alla tunica, cioè vedono che è bella, è tessuta, senza cuciture, non è fatta a pezzi, ma è fatta da cima a fondo, dicono: a me questo è un bel capo, non lo strappiamo, tiriamo a sorte. Allora, mentre loro fanno questo, stavano accanto alla croce di Cristo. C'è usa la preposizione parà, cioè stare accanto. Se noi io immagino sempre, come probabilmente era, cioè la croce non era come quelle che si vede nei film, no? Altissima, che ci vuole una scala di 50 piori per arrivare sopra. Cioè, per mettere in croce uno è come quando uno si impicca, cioè bastano 20 centimetri per farlo morire, non è che uno ha bisogno di un'altezza enorme. Cioè, per cui Gesù Cristo stava in croce e le persone gli stavano intorno. La scena un po' che si vede nelle pitture nostre, no? c'è la Madonna che arriva quasi al volto di Cristo, San Giovanni che stanno, cioè accanto ci sono, cioè mentre i soldati, c'è una forte contrapposizione tra i soldati che gli derubano le vesti, lo spogliano di tutto, e queste donne con il discepolo che Gesù amava, che stanno accanto a lui e lo assistono. Una scena che probabilmente non è assolutamente possibile, perché i soldati non facevano accostare i parenti, insomma, in genere, a meno che non avevano una mancia. Cioè, i romani erano molto corruttibili in questo, insomma, no, non, senza offese per i romani presenti. Diciamo così, erano molto sensibili al fascino della moneta, insomma. Per cui, cioè, San Giovanni costruisce proprio queste scene. La scena poi dopo è quella della, diciamo così, tutto il processo di Cristo, diciamo così, verte quasi esclusivamente su chi è Gesù Cristo. È il re dei giudei. Cioè, chi è, in che senso è re, in che senso tu ti proclami re, ma sono gli altri che ti accusano, eccetera. E Gesù Cristo, risponde, il mio regno non è di questo mondo. Se il regno fosse di questo mondo, le mie guardie, i miei soldati avrebbero combattuto perché io non fossi consegnato ai giudei. Il mio regno non è di questo mondo. Allora, Pilato, pur se ormai è convinto che egli non sia pericoloso, non sia assolutamente un personaggio, un malfattore, come lo hanno definito i giudei consegnandoglielo, in fondo alla fine il titolo che fa scrivere, cioè nel greco c'è proprio questo termine, il titolo, che poi noi diciamo l'iscrizione, eccetera. Invece, diciamo così, qui c'è un calco greco di un termine latino, titulum, era un cartiglio, era un pezzo di legno su cui si scriveva la motivazione della condanna a morte. E poi il condannato, andando al patibolo, lo portava appeso al collo perché le persone vedessero la motivazione, e poi lo si metteva o sopra o sotto la croce, insomma, cioè in un punto che la gente potesse vedere. Ora, la cosa su cui San Giovanni gioca molto è che egli la ripete tre volte la cosa. E quindi, cioè anche San Luca dice, pure i sinottici dicono che stava scritto Gesù Nazareno, re dei giudei, eccetera. Ma il Vangelo di San Giovanni ci ricama molto e lui non fa mai le cose a caso. Perché era scritto, dice, vicino, diciamo così, il luogo in cui Gesù Cristo era stato crocifisso, era vicino alla porta della città, per cui è un luogo attraverso il quale passano tutti, ed era scritto in latino, in greco ed in ebraico, ed era scritto Gesù Nazoraios Amelech Yehudim, re dei giudei. Allora, i sommi sacerdoti, quelli che lo hanno consegnato, vanno a non scrivere che è il re dei giudei, ma che lui ha detto che io so. Cioè, attraverso la protesta che questi fanno, sostanzialmente l'effetto è che la scritta viene ripetuta tre volte. Segno che questo discorso della regalità di Cristo è importante per lui. Egli lo vuole sottolineare proprio attraverso la protesta dei suoi avversari, sostanzialmente. Per cui teniamolo a mente, perché questo è importante poi per la scena della crocifissione, in cui Nicodemo arriva. Che cosa quindi abbiamo? Che dopo che Gesù Cristo è morto, abbiamo altri due gruppi contrapposti. Ci sono i giudei. Era il giorno della parasceve, cioè, San Giovanni l'aveva detto già, siamo al versetto 31 del capitolo 19. E i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via, fossero rimossi. Portati via vuol dire che li dovevano prendere e gettare in una fossa comune, perché i condannati in croce non potevano essere seppelliti insieme con gli altri defunti, perché avrebbero resi immonde anche le altre tombe, per cui non potevano essere seppelliti con gli altri. Che cosa fanno i soldati? Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Non mi fermo sui significati simbolici, un'altra volta. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, eccetera, eccetera. Dopo questi fatti, per cui abbiamo i giudei che vanno a chiedere a Pilato di toglierli di mezzo, di buttarli via, i soldati che vanno, spezzano le gambe agli uni e a Gesù Cristo invece gli ficcano la lancia per il colpo di grazia, sostanzialmente. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, non si è mai parlato di quest'altro discepolo, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei. È uno di quelli del capitolo 12. È uno come Nicodemo, in principio, il quale temeva di uscire fuori, per cui andava di notte. Che cosa fece? Chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Cioè, Giuseppe di Arimatea, essendo uno dei capi, cioè non è un pingo pallino qualsiasi, noi diremmo, cioè non sono io, è il parlamentare sostanzialmente, che va dal governatore romano, perché è una persona di tutto rispetto, autorevole, e Pilato non ha alcun motivo di negargli il corpo di quell'uomo. Pilato lo concesse, allora egli andò e prese il corpo di Gesù. È lo stesso verbo che era stato adoperato nella richiesta che hanno fatto i giudei, il verbo airo, cioè venisse tolto dalla croce, per cui egli, diciamo così, lo tolse e lo prese. Vi andò anche Nicodemo, vi torna in scena il nostro amico. Elten decai Nicodemos, o elthon pros auton nyktos to proton. È interessante questa forma che usa. La prima volta, per dire quasi, questo lo dice Sant'Agostino in una maniera molto bella, questa prima volta indica che poi Nicodemo ci è andato tante altre volte. Quella prima volta è stata soltanto la prima di tante altre volte, evidentemente, in cui egli si è staccato dai suoi e ormai si è accostato a Cristo come discepolo. L'altra cosa interessante è che spesso su questi discepoli di nascosto, come Giuseppe di Arimatea, noi diamo sempre la croce addosso. Perché Pietro e gli altri dove stanno? Cioè loro avrebbero dovuto seguirlo fino alla fine e stanno nascosti, stanno serrati al chiuso anche loro, cioè non sono, è come se l'evangelista volesse dire, non sono poi alla fine da condannare, sarebbero da condannare se restassero là dentro, se non fossero usciti fuori, ma questi sono usciti fuori. Quindi è un invito indiretto a loro a dire uscite anche voi fuori. La cosa interessante è che dà a questo gesto una valenza rivoluzionaria forte è che questi appartengono allo stesso gruppo di quelli che al mattino non ha voluto entrare nella casa di Ponzio Pilato perché devono mangiare la Pasqua. Cioè, è facile fare un po' dell'ironia su questo, Cioè, e ci arrivate anche voi. Cioè, c'è costoro che sostanzialmente Gesù Cristo lo hanno definito, Cacon poion, cioè uno che fa del male. E Dio santo, uno dice, e lo volete uccidere? Cioè non c'è un'altra accusa che loro possano addurre a Pilato contro di lui. Infatti quando Pilato dice, voi quale motivazione portate contro di lui? Quale accusa? Se non avesse fatto del male, noi non te l'avremmo portato. Cioè, Pilato, se qualcuno dice qui, l'Evangelista presenta Pilato in una, in una veste positiva, in una visione positiva. Assolutamente no, perché Pilato non fa il suo dovere, perché più di una volta egli dice, io non trovo causa di condanna, non trovo motivo di condanna. Allora se lo condanni sei un delinquente tu, sei un giudice che non fa il suo mestiere. Cioè qui non è che si mettono in cattiva luce i capi degli ebrei e si mette in buona luce il romano. No, il romano viene, fa una pessima figura anche lui, perché non fa quello che avrebbe dovuto fare un giudice. Cioè un giudice, se riconosce l'innocenza di un imputato, ha tutto il dovere di rimetterlo libero, non di far fare lo scambio con un delinquente come Barabba. Perché Barabba era stato condannato per delitti, cioè non perché era così uno che ha fatto un malfattore, no, cioè è un bandito, un terrorista, dicono i sinottici, aveva fatto, era un famoso capo e aveva fatto degli omicidi durante una rivolta. Per cui allora si tratta di un qualcosa che, il processo di Cristo, la condanna di Cristo, va avanti sostanzialmente, quasi perché era scritto che Gesù Cristo dovesse morire alla fine. Perché è un po' l'ignavia degli uomini, un po' la cattiveria, un po' il... ma non sicuramente... non viene mai presentato, soprattutto nel Vangelo di San Giovanni. Nel Vangelo di San Giovanni addirittura non c'è nemmeno la folla. Nei sinottici viene presentato sempre, vengono presentati i capi e poi c'è la folla che grida, crucifige. Qua non c'è, sono soltanto loro e basta. Sono alcuni dei capi che evidentemente ricattano Pilato, lo stanno ricattando, perché dice, se tu non lo condanni, non sei amico di Cesare. E Pilato, infatti, verrà rimosso dalla carica per dei motivi di corruzione, collusione, eccetera. Storicamente questo è documentato. Quindi non era un giudice romano esemplare. Allora, quindi, la cosa importante però è che loro non vogliono entrare perché devono mangiare la Pasqua e non si tirano indietro di fronte alla condanna di uno che loro sanno essere innocente. E invece questi altri due, i quali sono anche loro dei capi, però sembra che a loro ormai di quella Pasqua che si celebra la sera non interessi più niente. Loro la Pasqua l'hanno fatta. Per cui loro prendono Gesù Cristo, lo tolgono da dove è stato messo in croce. E che cosa, qual è l'altro aspetto? Portò circa 30 chili, 100 libbre, dice il greco. Sono 30 chili di una mistura, di una miscela, di due unguenti. Mirra ed aloe. Cioè, aspetta quanto costano i profumi, insomma. Cioè, fate il calcolo di quanta roba abbia portato questo Nicodemo. Ora, qualcuno dice, non è possibile che questo fosse...
Non sono 30 kg.
Non sono 30 kg. Allora, cos'è aloe?
Mirra.
E mirra, ok. Allora... non deve sembrare un'esagerazione questa, l'Evangelista vuole segnalare, sottolineare questa abbondanza, perché è tutto in linea con quello che si è detto riguardo alla regalità di Cristo. Cioè, soltanto i grandi re di Israele sono stati seppelliti con tanto unguento, con chili e chili di unguento. Questi unguenti, lo sapete, non servivano a imbalsamare, come si faceva presso gli egiziani, ma nel mondo ebraico si ungevano i cadaveri, si radevano e poi dopo si ungevano le bende, si metteva nell'oculo, perché non si seppellivano come usiamo noi nello zingo, eccetera. Si faceva come si faceva un tempo qui sul Gargano, si mettevano a scolare i morti, come si dice ancora in dialetto. Cioè, in pratica si mettevano i morti in questi luoghi, all'interno delle tombe, c'era, soprattutto le tombe nobiliari, c'era una pietra su cui si adagiava il cadavere, lo si preparava, poi dopo lo si ungeva per bene con abbondante unguento, lo si avvolgeva in lenzuoli, sostanzialmente, poi dopo lo si prendeva e lo si metteva in un loculo aperto, leggermente inclinato, perché si decomponesse. Poi dopo si prendevano le ossa e si mettevano nello stadio, si faceva la vera sepoltura. Ora, qui abbiamo già una differenza con i sinottici. Mentre nei sinottici, ricordate, Gesù viene portato in questa tomba, la tomba sempre di Giuseppe di Arimatea, dove non era stato seppellito nessuno. Ecco perché, pur se è stato messo in croce, non contamina nessuno, perché il sepolcro è nuovo. Allora, quindi, nei sinottici si dice, però già splendevano le luci del sabato, quindi era già incominciato il sabato. Allora non c'è tempo per ultimare la sepoltura, lo si mette lì, sulla pietra, si chiude tutto e si torna a casa. Le donne guardano tutto dove l'hanno messo, perché vogliono poi acquistare gli aromi da portare poi il mattino di Pasqua, le famose donne mirofore dell'icona bizantina. Qui invece questi ormai si disinteressano di questo, cioè ormai loro hanno fatto un taglio, sono usciti fuori. Allora il corpo di Cristo viene unto, e viene unto con mirra ed aloe. Ora, in genere si dice che la mirra è l'olio, l'unguento che si usa per le sepolture. È vero che spesso la mirra si adopera per le sepolture, ma non solo. La mirra e l'aloe in coppia, insieme, ricordano, lo sapete dove? Nel Cantico dei Cantici. Cioè, è il testo in cui la mirra e l'aloe ricorrono. E sono gli unguenti che caratterizzano la sposa. Bisognerebbe leggere il capitolo 4 in cui si magnifica la bellezza della sposa, eccetera. Un altro elemento di invia al cantico, e terminiamo perché forse...
Non protesto.
C'è più di un altro elemento di invia al cantico. C'è il termine... Dunque, dove sta? Cai edesan auto otonioïs. Questo termine, otonion, che nell'italiano hanno tradotto, mi pare, con panni di lino. Lo avvolsero con teli. È un termine abbastanza vago. Questo termine, otonion, ricorre soprattutto nel Vangelo di San Giovanni, qui è al capitolo 20, ricorre anche una volta in Luca, soltanto che in Luca si tratta di un termine incerto testualmente, cioè molti preferiscono espungerlo. Allora, in genere si pensa a delle bende, per cui qui c'è tutta quanta la storia, e la polemica con i Vangeli sinottici che parlano della sindone invece. Allora, di che cosa si tratta? Questo termine poteva significare diverse cose. Poteva indicare sia il tipo di stoffa, cioè il lino, ma può indicare anche la forma di questo lenzuolo, eccetera. Per cui molti dicono non c'è una grande differenza tra il termine sindone e il termine invece, diciamo, che adopera San Giovanni. La particolarità invece che mettono molti in luce è che il termine otonion può essere indicato sia per il lenzuolo funebre, ma può essere indicato anche per il talamo nuziale. Può indicare anche il lenzuolo delle nozze, della prima notte di nozze. Allora quindi se noi mettiamo tutti questi termini, appunto gli aromi che ricorrono nel cantico e qui, il lenzuolo, poi l'altra cosa importante è che tutto questo, ed è l'unico che lo dice San Giovanni, avviene all'interno di un kepos, il giardino. Cioè tutta la storia della passione di San Giovanni è incluso tra questi termini, questo termine, il kepos è quello del Getsemani, all'inizio del capitolo 18, quando essi escono, vanno al di là del torrente Cedron ed entrano in un kepos, in un giardino. Il termine giardino non è che noi dobbiamo pensare, nei nostri dialetti il termine giardino non indica solo quello della villa, insomma. Il giardino è anche un fondo in cui ci sono alberi da frutta, fiori pure anche, insomma, no? Il fatto è che spesso si è messo in relazione questo kepos con la Genesi e molti padri interpretano i due brani, il giardino dell'Eden con il giardino in cui viene sepolto Cristo, soltanto che il termine non è lo stesso, perché lì il termine è paradiso per indicare il giardino. Qui invece è Kepos, è l'unico altro libro in cui si parla di un giardino, si parla di spose, di spose, di mirre, di aloe, cioè è il Cantico dei Cantici. Quindi allora, almeno nello sfondo, diciamo così, no? San Giovanni probabilmente allude a questo altro tipo di interpretazione. Qui in questa tomba viene messo lo sposo, ma qui non è soltanto, diciamo, il cadavere di Cristo, non è un morto che viene messo, ma è lo sposo che ormai con la morte si è unito profondamente all'umanità, cioè sposa l'umanità. Già egli ha sposato l'umanità con l'incarnazione, con la morte, egli si è unito inscindibilmente a lei. Ricordate Paolo che dice che Cristo si è acquistato la sua sposa con il suo sangue. Allora quindi egli può entrare adesso nel talamo nuziale. E termino con questa immagine. Abbiamo menzionato prima Giovanni Battista, che era l'amico dello sposo. Qui adesso noi troviamo altri due amici dello sposo, perché gli amici dello sposo delle nozze ebraiche erano due. Uno stava per parte della sposa e uno stava per parte dello sposo. Sono i due shosh binim degli usi nuziali ebraici. E i due amici dello sposo sono Nicodemo e Giuseppe di Arimatea. Che qualche esegeta non dà per niente peso a questo. Cioè loro dicono, qui San Giovanni parla di un cadavere che è stato abbandonato nella tomba, ma non è assolutamente vero questo. E lo sposo che è stato messo, diciamo così, nel talamo, c'è sicuri che poi dopo egli, come dice il Salmo, uscirà dal talamo nuziale. Basta così.